Un cordiale saluto da Giovanni Conti e bentrovati all'appuntamento con Quilisma, lo spazio settimanale che la Rete 2 della Radio Svizzera dedica alla musica e alla cultura di Medioevo e di Rinascimento. Oggi parliamo di musiche per la Natività del Signore. La magia del Natale, infatti, ha ispirato spesso la fantasia dei compositori, dando vita a brani che sono divenuti irrinunciabili tradizioni nel particolare clima che anche i non credenti vivono in questo periodo. A volte prevale l'idillio del tipico paesaggio innevato con alberi addobbati e domestici presepi, ma nel cuore del Natale si cela un mistero suggestivo e per nulla semplice da comprendere. Dio, incarnandosi, diviene un piccolo bimbo. Quando poi lo stesso testo o la stessa melodia appaiono in adattamenti diversi nel corso dei secoli, si trasformano in testimoni musicali del sentimento religioso e del pensiero attraverso le note dell'epoca. Parliamo oggi di un disco fresco di stampa, intitolato appunto Musiche per la Natività del Signore. È allegato al numero di dicembre della rivista Amadeus. Ospite della puntata di oggi non poteva che essere il maestro Lorenzo Donati, il direttore del coro della Cattedrale di Siena, Guido Chigi Saracini, che è l'ensemble che è il protagonista del disco di cui abbiamo fatto cenno all'inizio, cioè Musiche per la Natività del Signore, pubblicato nel numero di dicembre di Amadeus. Buongiorno maestro.
Buongiorno a tutti.
Ci conosciamo da tanto tempo, per cui non fingiamo il lei e andremo direttamente al tu. Buongiorno Lorenzo, ben ritrovato.
Ciao Giovanni, buongiorno.
Allora, una bella selezione di capolavori polifonici, anche tratti dalla tradizione, sia quella popolare sia naturalmente quella colta. Un bel disco che è il regalo che la rivista Amadeus fa ai suoi lettori per il mese di dicembre, ma soprattutto è un regalo che tu e il coro della Cattedrale di Siena fate anche ai nostri ascoltatori. E dunque sono una serie di brani che hanno il comune denominatore di essere brani natalizi. Ecco, forse la domanda può sembrare scontata, Lorenzo, ma come hai voluto strutturare il programma che poi hai trasferito in questo compact disc?
Ma l'idea fin dall'inizio è stata quella di rappresentare, oltre al Natale, in questo disco rappresentare un po' le caratteristiche di questo coro, perché questo è un coro che è nato nel 2016 e unisce tante volontà, tanti desideri artistici e non solo. E quindi è un coro che nel suo repertorio, fin dall'inizio, ha portato, diciamo, all'esecuzione musiche di vario genere, dalla musica rinascimentale con anche la riscoperta di autori del Rinascimento poco conosciuti, al grande repertorio polifonico rinascimentale italiano e poi moltissima musica del Novecento, però senza perdere di vista anche quel repertorio che si usa normalmente per la liturgia e quindi anche un repertorio tra virgolette, diciamo, più semplice o più popolare, che abbia caratteristiche più adatte alla moderna liturgia. Quindi voleva essere un disco che parlasse di Natale ma che mettesse tutte queste anime in luce, e quindi dal brani della tradizione, andando alla ricerca anche di edizioni antiche, di arrangiamenti antichi e non le versioni moderne di questi brani, fino alla musica contemporanea, quindi di autori viventi. Ci sono anche delle opere di autori, anche queste, di varie generazioni, di varie, diciamo, culture, dall'America all'Estonia, alla musica scritta anche da me. E quindi è un progetto che ha voluto essere fin dall'inizio un potpourri, che però fosse di musica colta, non soltanto di canti tradizionali, di musica colta con interventi però anche di brani della tradizione o brani comunque più conosciuti anche al grande pubblico.
È interessante questo che dicevi, soprattutto perché permette di entrare in un'atmosfera natalizia senza cadere, lasciami passare questo termine, nelle solite sonorità, o meglio, nei canti che solitamente, sia nelle liturgie, ma sia anche nei momenti che caratterizzano la festa del Natale, accompagnano appunto i vari momenti. Come possiamo definire questi brani che hai registrato nel compact disc rispetto ai canti a cui l'orecchio e la tradizione, forse anche le abitudini della cultura italiana, ci ha abituati?
Ma allora c'è la volontà di far sentire che Natale non è soltanto il repertorio anglosassone a cui ormai i film natalizi ci hanno abituato e quindi tutti siamo legati ormai diciamo dalle pubblicità ai film, alla musica che si sente per radio, a un certo repertorio, e invece l'idea era quella di far sentire che il Natale lo si canta in Italia, in Europa, da centinaia di anni, lo si festeggia da molto prima, ma lo si canta da molti secoli, e c'è un repertorio che si è diciamo sedimentato e che un po' è stato negli ultimi decenni annullato da una invasione importante di ambito pop o di ambito comunque della tradizione anglosassone, ma c'è invece un importante repertorio classico, un importante repertorio anche popolare di ambito italiano o tedesco o anche francese, che comunque ha una valenza non soltanto legata alla tradizione ma anche proprio musicale. E quindi l'idea era di far sentire un repertorio che ci portasse dentro al Natale, dentro questo periodo, però con un percorso che fosse culturalmente elevato, come quello che un coro che canta anche in cattedrale deve poter fare. Poi questo è un coro che è, diciamo, si insedia all'interno dell'Accademia Chigiana, quindi unisce la parte spirituale della Cattedrale di Siena e la parte musicale storica dell'Accademia Chigiana, e quindi voleva essere anche un disco di una realtà che vuol far sentire questo repertorio con un taglio culturale che fosse di una certa rilevanza. Per questo ci abbiamo messo dentro Gabrieli, Monteverdi, ci sono autori anche tedeschi come Praetorius che però utilizzano molte melodie della tradizione e le rielabora nel 500, nel 600, rielaborate anche da Bach in Dulci Jubilo. Quindi l'idea era di far sentire i grandi autori che si sono avvicinati comunque alle musiche del Natale.
Cantate, 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 cantate.
caso a questo lungo elenco di nomi che la storia ci ha consegnato c'è anche il tuo. Due brani natalizi, uno prettamente, almeno questo è il titolo, ce lo lascia presumere, O Magnum Mysterium, per il giorno di Natale, l'incarnazione praticamente, e poi un brano che fa riferimento all'Epifania. Vuoi parlarci di queste due composizioni?
Sì, il primo è nato tanti anni fa, è nato proprio il giorno di Natale, l'ho scritto, di preciso era l'anno, almeno mi ricordo, mi sembra fosse il 2006, pensando a un mio amico che era diventato padre, però aveva una situazione un po' particolare e mi sono immaginato questo bambino in questo Natale un po' malinconico e nacque questo pezzo nella mattina di Natale che gira intorno a un intervallo che fa diesis sol. E mi ricordo ancora che a casa mia quel giorno, se ero arrivato a pranzo, si lamentavano tutti perché l'avevo ammorbati abbastanza con questo intervallo per tutta la mattinata. E nacque in quella giornata, in quella mattinata il pezzo era terminato. E invece l'altro è una prima esecuzione perché non è stato mai registrato e ne è eseguito, è stato scritto all'Epifania nel 2022, dedicato, è un pezzo molto più breve, di sonorità molto, dovrei dire, americane, un po' quello che va per la maggiore in questo momento nell'ambito corale, che sono le sonorità anche di altri due autori che sono dentro il disco, che sono Whitaker e Lauritsen, e parla della luce. Il testo è un testo invece di derivazione del rito ambrosiano per l'Epifania, e qui c'è l'idea di provare in qualche maniera a parlare con la musica della luce di questa stella e del messaggio che questa stella si suppone abbia potuto dare a questi magi, questi personaggi che studiavano il movimento delle stelle e riconoscevano il messaggio attraverso la luce. Quindi è un brano breve, però che vuole esprimere il tema della luce, che rimane in tanti brani del Natale. E anche già il primo che apre il disco, che è Lux Aurunque di Whitaker, parla proprio di luce, come anche Stella Splendens, è un brano invece medievale. E quindi la luce è un elemento importante dell'arrivo della luce, il riconoscere il valore della luce è un elemento importante per il Natale. Sappiamo che era la festa anche della rinascita, dai giorni più corti dell'anno che si avvicina invece sempre più il sole che torna a allungare le giornate, quindi il valore della luce non è semplice renderlo a livello sonoro, però ci ho provato.
E direi in maniera egregia, come sempre, del resto lasciatelo dire. Il coro. Grazie. Guido Chigi Saracini, lo dicevi prima, è un coro che è fortemente legato all'Accademia Chigiana, si è esibito anche al Ravenna Festival, ma come tradisce il nome, coro della Cattedrale di Siena. Devo dire che in questo momento storico, dove giungono ripetutamente notizie di realtà corali più o meno brave, ma comunque realtà corali impegnate nel servizio liturgico e vengono chiuse, vengono eliminate, vengono sostituite con altre situazioni, il sapere che una formazione così di alto livello è impegnata nella liturgia, seppur in una cattedrale, quindi un luogo che deve in qualche modo essere di esempio ad altre realtà, fa grande piacere. Ecco come riuscite a convivere con gli impegni artistici, ma soprattutto come è la situazione all'interno della liturgia. Riuscite a proporre brani in lingua latina, evidentemente anche sì, ma ecco, un po' di curiosità in un panorama che va cambiando tristemente.
Allora, il discorso che io ho provato a fare quando sono stato incaricato, mi è stato proposto di dirigere questo coro, è che accettavo l'impegno con gratitudine e con molta responsabilità, e che proponevo questa riflessione: dato che la Cattedrale di Siena, come tantissime altre cattedrali, hanno opere d'arte straordinarie che parlano ai fedeli, all'assemblea e anche parlano ai turisti, ma diciamo ora parliamo a livello liturgico, parlano all'assemblea, gli raccontano il volto di Cristo, di Maria, dei santi, le storie del Vangelo, le storie della Bibbia, con un livello artistico riconosciuto a tutti come elevatissimo. Io tutte le volte che faccio una riflessione su questo dico sempre: ma perché la musica non può più o non dovrebbe parlare lo stesso livello di Nicola Pisano che abbiamo a Siena, oppure di Donatello, oppure dei pavimenti con opere straordinarie, Beccafumi, tantissime altre opere? Quindi anche la musica, pur essendo cambiata la liturgia, quindi giustamente i tempi liturgici sono diversi, a volte alcuni testi non possono essere più eseguiti, alcuni momenti della liturgia non ci sono più per come sono stati pensati nel 500, nel 600, e quindi non possiamo fare tutto quello che era previsto, soprattutto le durate sono molto diverse. La lingua chiaramente è cambiata, non obbligatoriamente in tutte le liturgie, però diciamo che di base il latino non si può usare in maniera costante, a meno che non siano disse, diciamo, particolari, però al tempo stesso non possiamo nascondere questo patrimonio straordinario, che non è soltanto un patrimonio artistico, ma un patrimonio anche spirituale, di artisti che sono dedicati a rendere attraverso l'arte lo spirito e il senso religioso al meglio. Non possiamo mettere dentro un cassetto la storia della musica e tirarli fuori soltanto nei concerti. Quindi cerchiamo, anche se non è sempre semplice, cerchiamo con equilibrio di portare la polifonia, sia moderna che romantica, che anche rinascimentale, all'interno della liturgia. Chiaramente rispettando anche però quelle che sono alcune richieste indispensabili che la moderna liturgia di una messa richiede. La fortuna è che cantiamo quasi sempre in messe solenni, che hanno una durata e hanno anche uno spazio alla musica elevato. E quindi abbiamo anche la fortuna di poter cantare in una situazione privilegiata, perché chiaramente invece la messa, diciamo, normale, domenicale, è una messa in cui forse tutto il tempo di poter eseguire un mottetto d'ingresso di Palestrina oppure di Gabrieli non è così semplice da poter inserire.
Gaudete, gaudete.
esulando dalla produzione discografica, anche perché il tempo a nostra disposizione volge al termine, vorrei concentrarmi brevemente sulla tua attività artistica. Compositore, direttore di coro, in questo caso evidentemente anche di un coro liturgico, alla testa di una realtà che sta facendo parlare di sé in termini positivi ad Arezzo, rivolta al mondo della coralità, insomma, come riesci a far convivere tutti questi impegni e soprattutto quanto ti arricchiscono?
Allora, noi ci conosciamo da tanti anni, sai, la passione che condividiamo per la musica vocale, per il canto, dal gregoriano fino al contemporaneo, quindi tutto dipende dal gusto proprio del farle le cose, cioè non lo faccio per lavoro, anche se poi è il mio lavoro, ma lo faccio proprio per una passione che è cresciuta, che è stata nutrita, che ha dato soddisfazioni e anche tanti sacrifici, però che vivo con grande gioia. Quindi il primo motivo per cui uno si riesce a ricaricare, riesce a fare tante cose, a volte anche diverse tra loro, è proprio perché fa qualcosa di bello in cui crede e vede anche i risultati, per fortuna. Io in questi anni ho visto risultati nella qualità degli allievi che ho avuto, che sono diventati dei bravi maestri, che sono diventati bravi maestri in giro per l'Italia e che sono oggi essi stessi docenti. Lo vedo nei gruppi che ho potuto seguire, che hanno fatto cose belle, nelle qualità dei lavori, anche delle manifestazioni che ho organizzato da Arezzo a Fano. Ora è nata quest'anno questa Accademia Corale per direttori di coro, ma i festival, i vari festival che ho avuto modo di organizzare, diciamo che per fortuna sono tutte cose simili ma anche un po' diverse tra loro, quindi non faccio in tempo ad annoiarmi, perché sono comunque qualche volta in funzione di compositore, qualche volta di direttore, qualche volta di didatta. Ora, se sentite dei suoni, è perché sono in conservatorio a Venezia, da quest'anno insegno in questo bellissimo conservatorio, e ad esempio anche qui c'è stata proprio la volontà, dopo 16 anni di insegnamento a Trento, di cambiare, perché è importante anche variare il nostro percorso, che rimane sempre direzionato verso la musica, però avere uno spazio anche di rinnovamento per noi come musicisti, come persone, come didatti, come compositori. Quindi il tempo per stancarsi non c'è, nel senso che è sempre un rinnovarsi, e questo, diciamo, in questo momento è stata un po', in questi anni, un po' la fortuna del poter riuscire a fare tante cose diverse, tutte in un ambito che è la mia passione, che è la musica per coro, la musica vocale, la musica che lega la parola alla voce.
Lorenzo, noi ti ringraziamo anche di queste ultime parole, che ci fanno capire il tuo entusiasmo e la tua capacità di andare sempre avanti e di regalare a te stesso, ma anche a chi ti sta intorno, delle esperienze straordinarie. Noi ci lasciamo salutandoti con la tua musica, O Magnum Mysterium, brano che, appunto, di cui ci hai raccontato la genesi, ma prima di lasciarci ti facciamo gli auguri di buone feste.
Grazie, grazie Giovanni, e auguri a tutti gli ascoltatori, grazie di questo spazio, e speriamo che, come questa esperienza è nata a Siena e spero possa proseguire con questa qualità, nascano in Italia e in Europa sempre più manifestazioni e attività di questo tipo. Diciamo che sappiamo bene che è un momento complicato per la musica vocale, per la musica classica, per la musica che fa liturgia, però incrociamo le dita e ce la mettiamo tutti perché questa grande cultura non scompaia.
E noi siamo con te. A risentirci, Lorenzo Donati.
Ciao, ciao a tutti.